Un libro da ascoltare con Willer e Fiorella. Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry.
Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso.
Ah ah, e voilà, ecco qui la visita di un ammiratore, un ammiratore.
Gridò da lontano il vanitoso appena scorse il piccolo principe. Per i vanitosi tutti gli altri uomini sono degli ammiratori.
Buongiorno,
disse il piccolo principe.
Che buffo cappello avete.
È per salutare,
gli rispose il vanitoso.
È per salutare? Quando mi acclamano, ma per sfortuna, oh, sfortunatamente, non passa mai nessuno da queste porte.
Ah sì?
Disse il piccolo principe che non capiva.
Batti le mani l'una contro l'altra,
consigliò perciò il vanitoso. Il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra e il vanitoso salutò con modestia sollevando il cappello.
È più divertente che la visita al re,
si disse il piccolo principe e cominciò a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a salutare sollevando il cappello. Dopo 5 minuti di questo esercizio, il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco.
E che cosa bisogna fare?
Domandò.
Perché il cappello caschi?
Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi.
Mi ammiri molto, veramente, veramente,
domandò al piccolo principe.
Che cosa vuol dire ammirare? Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta.
Ma tu sei solo nel tuo pianeta.
Fammi questo piacere, ammirami lo stesso.
Ti ammiro,
disse il piccolo principe alzando un poco le spalle.
Ma tu che te ne fai?
E il piccolo principe se ne andò. Decisamente i grandi sono bizzarri, diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio. Il pianeta appresso era abitato da un ubriacone. Questa visita fu molto breve, ma immerse il piccolo principe in una grande malinconia.
Che cosa fai?
Chiese all'ubriacone che stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene. Bevo, rispose in tono lugubre l'ubriacone.
Perché bevi?
Domandò il piccolo principe.
Per dimenticare,
rispose l'ubriacone.
Per dimenticare che cosa?
Si informò il piccolo principe che cominciava già a compiangerlo.
Per dimenticare che ho vergogna,
confessò l'ubriacone abbassando la testa.
Vergogna di che cosa?
Insistette il piccolo principe che desiderava soccorrerlo.
Vergogna di bere.
E l'ubriacone si chiuse in un silenzio definitivo. Il piccolo principe se ne andò perplesso.
I grandi decisamente sono molto, molto bizzarri,
si disse durante il viaggio. Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Questo uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe.
«Buongiorno»,
gli disse questi.
«La vostra sigaretta è spenta».
3 più 2 fa 5, 5 più 7, 12, 12 più 3, 15.
Buongiorno.
15 più 7 fa 22, 22 più 6, 28. Non ho tempo per riaccenderla. 26 più 5, 31. Dunque, fa 500 e 1.622.731.
500 milioni di che?
Sei sempre lì? 500 e un milione di... No, non lo so più, ho talmente da fare. Sono un uomo serio io, non mi diverto con delle frottole. 2 più 5, 7?
500 e un milione di che?
Ripeté il piccolo principe, che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa. L'uomo d'affari alzò la testa.
Da 54 anni che abito in questo pianeta non sono stato disturbato che 3 volte. La prima volta è stato 22 anni fa da una melalonta che era caduta chissà da dove. Faceva un rumore spaventoso e ho fatto 4 errori in un'addizione. La seconda volta è stato 11 anni fa per una crisi di reumatismi. Non mi muovo mai, non ho il tempo di gironzolare. Sono un uomo serio io. È la terza volta, eccolo qui, sei tu. Dicevo dunque, 500 e un milione.
Un milione di che?
L'uomo d'affari capì che non c'era speranza di pace.
Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo.
Di mosche?
Ma no, di piccole cose che brillano.
Di api?
Ma no, di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio io. Io non ho il tempo di fantasticare.
Ah, di stelle?
Eccoci, di stelle.
E che ne fai di 500 milioni di stelle?
500 e 1.622.731. Sono un uomo serio io. Sono un uomo preciso.
E che te ne fai di queste stelle?
Che cosa me ne faccio?
Sì.
Niente, le possiedo e basta, e niente.
Tu possiedi le stelle?
Sì.
Ma io ho già veduto un re che...
I re non possiedono, ci regnano sopra. È molto diverso.
E a che ti serve possedere le stelle?
Mi serve ad essere ricco.
E a che ti serve essere ricco?
A comprare delle altre stelle se qualcuno ne trova.
Questo qui?
Si disse il piccolo principe.
Ragiona un po' come il mio ubriacone.
Ma pure domandò ancora.
Come si può possedere le stelle?
Di chi sono?
Rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari.
Non lo so, di nessuno. Allora sono mie che vi ho pensato per il primo.
E questo basta?
Ma certo, quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. Quando tu hai un'idea per primo, la fai brevettare ed è tua. E io possiedo le stelle. Perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle.
Questo è vero,
disse il piccolo principe.
Ma che te ne fai?
Le amministro, le conto e le riconto,
disse l'uomo d'affari.
È una cosa difficile, ma io sono un uomo molto serio. Sono un uomo serio io.
Il piccolo principe non era ancora soddisfatto.
Io se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiede un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle.
No, no, non posso coglierle, ma posso depositarle alla banca.
Che cosa vuol dire?
Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto.
Tutto qui?
È sufficiente.
È divertente,
pensò il piccolo principe.
È anche abbastanza poetico, ma non è molto serio.
Il piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse da quelle dei grandi.
Io,
disse il piccolo principe,
possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo 3 vulcani, dei quali spazzo il cammino tutte le settimane. Perché spazzo il cammino anche di quello spento. Non si sa mai. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li protegga. Ma tu non sei utile alle stelle.
L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò niente da rispondere e il piccolo principe se ne andò.
Decisamente i grandi sono proprio straordinari,
si disse semplicemente durante il viaggio. Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, spersi nel cielo, su un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Eppure si disse:
forse quest'uomo è veramente assurdo. Però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore e la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile perché è bella.
Salendo sul pianeta salutò rispettosamente l'uomo.
Buongiorno. Perché spegni il tuo lampione?
È la consegna,
rispose il lampionaio.
Buongiorno.
Che cos'è la consegna?
È quella di spegnere il mio lampione. Buonasera.
E lo riaccese.
E perché la riaccendi?
È la consegna. È la consegna.
Non capisco,
disse il piccolo principe.
Non c'è nulla a capire,
disse l'uomo.
La consegna, la consegna. Buongiorno.
E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi.
E faccio un mestiere terribile io. Una volta era ragionevole. Accendevo al mattino e spegnevo la sera. E avevo il resto dei giorni per riposarmi, il resto della notte per dormire.
E da allora cos'è cambiato? È cambiata la consegna?
La consegna non è cambiata,
disse il lampionaio.
È proprio questo il dramma. Il pianeta, di anno in anno, ha girato sempre più in fretta e la consegna non è stata cambiata. E ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto.
È divertente! I giorni da te durano un minuto.
Non è per nulla divertente,
disse l'uomo.
Lo sai che stiamo a parlare da un mese?
Da un mese?
Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera.
E riaccese il suo lampione. Il piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo che era così fedele alla sua consegna. Si ricordò dei tramonti che lui stesso una volta andava a cercare, spostando la sua sedia. E volle aiutare il suo amico.
Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai.
Lo vorrei sempre,
disse l'uomo.
Perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri.
E il piccolo principe continuò.
Il tuo pianeta è così piccolo che in 3 passi ne puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. E quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai.
Non mi serve a molto,
disse l'uomo.
Ciò che desidero soprattutto nella vita è di dormire.
Non hai fortuna,
disse il piccolo principe.
Non ho fortuna,
rispose l'uomo.
Buongiorno.
E spense il suo lampione.
Quest'uomo,
si disse il piccolo principe, continuando il suo viaggio.
Quest'uomo sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia è solo che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa di altro che non di se stesso.
Ebbe un sospiro di rammarico e si disse ancora:
ah, questo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico, ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo. Non c'è posto per due.
Quello che il piccolo principe non osava confessare a se stesso era che di questo pianeta benedetto rimpiangeva soprattutto i suoi 1440 tramonti nelle 24 ore. Il sesto pianeta era 10 volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
Ecco un esploratore,
esclamò quando scorse il piccolo principe. Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco. Era in viaggio da tanto tempo.
Da dove vieni?
Gli domandò il vecchio signore.
Che cos'è questo grosso libro?
Disse il piccolo principe.
Che cosa fate qui?
Sono un geografo,
disse il vecchio signore.
Che cos'è un geografo?
È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti.
È molto interessante,
disse il piccolo principe.
Questo finalmente è un vero mestiere.
E diede un'occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso.
È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?
Non lo posso sapere,
disse il geografo.
Ah!
Il piccolo principe fu deluso.
E delle montagne?
Non lo posso sapere,
disse il geografo.
Delle città e dei fiumi e dei deserti?
Neppure lo posso sapere,
disse il geografo.
Ma siete un geografo?
Esatto,
disse il geografo.
Ma non sono un esploratore. Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore.
Perché?
Perché se l'esploratore mentisse, porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. Ed anche un esploratore che bevesse troppo.
E perché?
Domandò il principe.
perché gli ubriachi vedono doppio. E allora il geografo annoterebbe due montagne laddove ce n'è una sola.
Io conosco qualcuno,
disse il piccolo principe,
che sarebbe un cattivo esploratore.
È possibile, dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa una inchiesta sulla sua scoperta.
Si va a vedere?
No, è troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre.
All'improvviso il geografo si commosse.
Ma tu vieni da lontano, tu sei un esploratore, mi devi descrivere il tuo pianeta.
E il geografo, avendo aperto il suo registro, temperò la sua matita. I resoconti degli esploratori si annotano da prima a matita e si aspetta, per annotarli a penna, che l'esploratore abbia fornito delle prove.
Allora?
Interrogò il geografo.
Da me?
Disse il piccolo principe.
Non è molto interessante, è talmente piccolo. Ho tre vulcani, due in attività e uno spento. Non si sa mai.
Non si sa mai,
disse il geografo.
Ha un fiore.
Noi non annotiamo i fiori,
dice il geografo.
Perché sono la cosa più bella.
Perché i fiori sono effimeri.
Che cosa vuol dire effimero?
La geografia,
disse il geografo.
Sono i libri più preziosi tra tutti. I libri non possono mai, non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne.
Ma i vulcani spenti si possono risvegliare?
Interruppe il piccolo principe.
Che cosa vuol dire effimero?
Che i vulcani siano spenti o in azione è lo stesso per noi,
disse il geografo.
Quello che conta per noi è il monte, lui non cambia.
Ma che cosa vuol dire effimero?
Ripeté il piccolo principe, che in vita sua non aveva mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta.
Vuol dire che è minacciato di scomparire in un tempo breve.
Il mio fiore è destinato a scomparire presto?
Certamente.
Il mio fiore è effimero,
si disse il piccolo principe,
e non ha altro che quattro spine per difendersi dal mondo, e io l'ho lasciato solo.
E per la prima volta si sentì pungere dal rammarico, ma si fece coraggio.
Che cosa mi consigliate di andare a visitare?
Il pianeta Terra,
gli rispose il geografo.
Ha una buona reputazione.
E il piccolo principe se ne andò pensando al suo fiore. Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Ci si contano 111 re, non dimenticando certo i re negri, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 312 milioni di vanitosi, cioè 2 miliardi circa di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità bisognava mantenere sull'insieme dei 6 continenti una vera armata di 462.511 lampionai per accendere i lampioni. Visto un po' da lontano, faceva uno splendido effetto. I movimenti di questa armata erano regolati come quelli di un balletto d'opera. Prima c'era il turno di quelli che accendevano i lampioni della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopodiché, questi, avendo accesi i loro lampioni, se ne andavano a dormire. Allora entravano in scena quelli della Cina e della Siberia. Poi anch'essi se la battevano fra le quinte. Allora veniva il turno dei lampionai della Russia e delle Indie, poi quelli dell'Africa e dell'Europa, poi di quelli dell'America del Sud e infine di quelli dell'America del Nord. E mai che si sbagliassero nell'ordine dell'entrata in scena. Era grandioso. Soli, il lampionaio dell'unico lampione del Polo Nord e il confratello dell'unico lampione del Polo Sud menavano vite oziose e non curanti. Lavoravano due volte all'anno. Capita a volte, volendo fare dello spirito, di mentire un po'. Non sono stato molto onesto parlandovi degli uomini che accendono i lampioni. Rischio di dare a quelli che non lo conoscono una falsa idea del nostro pianeta. Gli uomini occupano molto poco posto sulla Terra. Se i 2 miliardi di abitanti che popolano la Terra stessero in piedi e un po' serrati, come per un comizio, troverebbero posto facilmente in una piazza di 20.000 metri di lunghezza per 20.000 metri di larghezza. Si potrebbe ammucchiare l'umanità su un qualsiasi isolotto del Pacifico. Naturalmente, i grandi non vi crederebbero. Si immaginano di occupare molto posto. Si vedono importanti come dei baobab. Consigliategli allora di fare dei calcoli. Adorano le cifre e gli piacerà molto. Ma non perdete il vostro tempo con questo pensiero. È inutile, visto che avete fiducia in me. Il piccolo principe, arrivato sulla terra, fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Aveva già paura di essersi sbagliato di pianeta, quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia.
Buonanotte,
disse il piccolo principe a caso.
Buonanotte,
disse il serpente.
Su quale pianeta sono sceso?
Domandò il piccolo principe.
Sulla Terra, in Africa,
rispose il serpente.
Ah, ma non c'è nessuno sulla Terra?
Qui è il deserto, non c'è nessuno nel deserto. La Terra è grande,
disse il serpente. Il piccolo principe sedette su una pietra e alzò gli occhi verso il cielo.
Mi domando,
disse,
se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua. Guarda, il mio pianeta è proprio sopra di noi, ma com'è lontano.
Sì, è bello,
disse il serpente.
Ma che cosa sei venuto a fare qui?
Ho avuto delle difficoltà con un fiore,
disse il piccolo principe.
Ah,
fece il serpente. E rimasero in silenzio.
Dove sono gli uomini?
riprese dopo un po' il piccolo principe.
Si è soli nel deserto.
Si è soli anche con gli uomini,
disse il serpente. Il piccolo principe lo guardò a lungo.
Sei un buffo animale,
gli disse alla fine.
Sottile come un dito.
Ma sono più potente di un dito di un re,
disse il serpente. Il piccolo principe sorrise.
Non mi sembri molto potente, non hai neppure delle zampe e non puoi neppure camminare.
Posso trasportarti più lontano di un bastimento,
disse il serpente. Si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro.
Colui che tocco, io lo restituisco alla terra da dove è venuto. Ma tu sei puro e vieni da una stella.
Il piccolo principe non rispose.
Mi fai pena, tu così debole su questa terra di granito. Posso aiutarti un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso.
Oh, ho capito benissimo,
disse il piccolo principe.
Ma perché parli sempre per enigmi?
Sì, li risolvo tutti,
disse il serpente. E rimasero in silenzio.
Un libro da ascoltare. Il piccolo principe ritorna sabato prossimo alle 11, dopo il notiziario. Et si je suis pas, suis-moi, la où je suis.